vediamo di mettere insieme qualche pezzo rispetto alla questione dell'accompagnamento. Ecco, è un tema di cui io mi sono occupato, insegno all'Università di Trieste, mi occupo di servizio sociale e quindi questo aspetto è un aspetto che da molti anni mi ha coinvolto e sono molto contento che voi vi impegnate in questa prospettiva. E allora io non ho la pretesa di aggiungere chissà quali genialità rispetto alle molte cose che voi avete messo in campo. Solo cerco insieme con voi di ordinare i pezzi, ecco, puntualizzare dei passaggi, a modo mio ovviamente, sapendo che è un cammino e si impara facendo. Nessuna relazione ci porterà a casa sufficientemente soddisfatti sapendo di aver risolto tutti i problemi. Purtroppo, non è così. Sono degli spunti, degli stimoli che ci portiamo dietro per continuare a pensarci. Sapendo poi che il ragionamento è condiviso, è ancora più facile poi riprenderli. Ecco, e poi io pronuncio a voce alta alcune riflessioni in modo tale che si possa parlare la stessa lingua. Ecco, siamo in un'epoca in cui non è facile neppure capirsi sul significato delle parole. Quindi, ascoltare insieme le stesse parole, poi magari ritrovandosi ci si capisce di più. Ecco, quindi mi presto a fare un po' da specchio di questo. E faccio una piccola premessa, forse di effetto professionale, di chi è abituato un po' a insegnare. La piccola premessa è questa. Noi siamo cresciuti, in un'epoca, parlo di chi è imbiancato un po', in cui i problemi, le difficoltà, potevano essere immaginate come degli incidenti di percorso. Cioè la normalità più o meno deve procedere in un certo modo, poi ogni tanto c'è qualche problema. Ogni tanto si rompe qualcosa, ogni tanto manca qualcosa. Ecco, quindi allora c'è la persona che ha un problema e nella nostra testa pensavamo se ha un problema bisogna risolverlo. Cioè c'è qualcosa che si è rotto, c'è un passaggio che è mancato, c'è un pezzo che non c'è più, allora risolviamo come? Rimettendo in ordine i pezzi, aggiungendo quello che manca, riallineando le cose in modo tale che funzioni. Quindi il problema come qualcosa che si è rotto, un guasto, una mancanza, e l'aiuto quindi è risolvere, cioè aggiustare quello che si è rotto, aggiungere quello che manca, ripristinare la normale linearità delle cose. La scena che incontriamo oggi, ma non solo oggi, da anni, non è così. E molto spesso non c'è un problema e non c'è neanche una normalità precisa. C'è una grande difficoltà di tanti pezzi che non si riesce ad allineare, di una vita che fa fatica a procedere. E quindi i nostri interventi non sono aggiustare un pezzo o aggiungere quello che manca. Potremmo dire, forzando un po' le parole, che noi non risolviamo i problemi. Ecco, e quindi un po' la mitologia di dire io aiuto per risolvere il problema è già questo un problema. Perché noi ci accorgiamo che non risolviamo i problemi. Al massimo cerchiamo di far qualcosa. E non c'è quell'ordine logico per cui ho risolto, come nella matematica. Ecco, cioè, allora c'è quel conto che era sbagliato, ho aggiustato il conto e adesso tutto è risolto. E invece no. Invece la vita quotidiana è piena di fratture, di difficoltà. Ecco, quindi la prima questione che ci mette un po', ci spiazza un po', almeno come dico, chi ha perso i capelli o li ha fatti diventare bianchi, è questo, presa d'atto che aiutare non equivale all'idea della modernità di risolvere i problemi. Poi magari parliamo, non voglio avervi deluso. E la seconda questione che si allinea con questa riflessione è che noi abbiamo sviluppato nell'ultimo secolo l'idea appunto che a fronte di qualcuno che ha bisogno, ci può essere qualcun altro che aiuta. E nella specializzazione della vita moderna abbiamo allestito uffici, allestito centri d'ascolto, allestito luoghi dove qualcuno, tra virgolette, si specializza per dare la risposta ai bisogni. Ma la vita moderna siamo organizzata così, quindi se tu hai un problema vai lì perché lì hai una risposta. Sto semplificando, mi rendo conto, ma è un po' lo scenario in cui il nostro Occidente ha sviluppato i sistemi di aiuto. E quindi è una modalità che ha un po' spersonalizzato l'aiuto, cioè l'aiuto non è una faccenda quotidiana che capita, ma c'è un posto fatto apposta e qualcuno fatto apposta, e che incontra chi viene perché ha un bisogno preciso, ha una domanda, non perché lo conosceva già. Quindi in questo senso è un po' spersonalizzato. C'è un libro interessante che si chiama L'estraneo di fiducia, nel senso che vado a rivolgermi a qualcuno che però è un estraneo, perché prima non lo conoscevo. E la seconda questione è appunto lo scambio frontale. Seguitemi un attimo perché adesso gioco un po' con le parole, ma serve a capire le posizioni. Cioè, la domanda d'aiuto, chi ha bisogno, va, forzo un po' le parole, a uno sportello, a una scrivania, cioè va a porre la domanda ad un altro, va da lui e c'è proprio uno scambio di sguardi, uno chiede e l'altro risponde, uno ha bisogno e l'altro soddisfa, a uno manca e l'altro ha la risorsa. Una domanda molto spesso individuale, nel nostro mondo occidentale abbiamo un processo di individualizzazione, no? Ognuno è uno. Ecco, allora, domanda individuale, risposta individuale. Viene fatta la richiesta, vi è una prestazione. Questo è un po' il sistema a cui ci siamo abituati. Questa questione si porta dietro dei problemi. Uno è un problema di mancata soddisfazione della promessa, cioè io vado fiducioso che tu risponderai al mio bisogno, ma molte volte non vado a percentuali, molte volte la risposta non mi risolve. E non mi risolve non perché la persona che ho di fronte è inadempiente, ma perché probabilmente effettivamente non può risolvere. E la seconda questione è una questione di potere. Voi sapete che chiedere è molto difficile. Per chiedere, in qualche modo, bisogna fare un atto di sottomissione. Nel senso che io devo riconoscere me stesso come minus, come necessitante, e rivolgermi a qualcuno. È molto più gratificante dare, se si può, che ricevere. Questa posizione frontale, domanda-risposta, è anche una posizione sbilanciata. C'è chi ha, può, sa, e c'è chi non ha, non può, non sa. E in questo sbilanciamento si gioca un rapporto di potere, ma anche nel senso buono. Potere vero o presunto. Poi lo torniamo. E questa questione qui è una questione però che nel nostro mondo ci crea qualche problema. Succede, però ci crea qualche problema, perché noi vorremmo avere un atteggiamento di aiuto alla pari in una posizione frontale che è di sbilanciamento di potere. Non è alla pari, realmente non è alla pari, ma non per le buone intenzioni o le cattive intenzioni, ma perché quella forma di rapporto non è alla pari. Non è alla pari così come non è alla pari il rapporto tra un padre e un figlio, voglio dire, no, non stiamo parlando di amore, stiamo parlando di potere, Un padre e un figlio hanno diversi livelli di responsabilità e di potere. C'è uno che ha e che può e uno che non ha e che non può. Ecco, e così succede però in termini abbastanza problematici nella relazione d'aiuto con le persone e nel rapporto fra adulti. E poi vi è un'altra questione dentro questa cosa, di cui vi ho già dato le premesse. Che talvolta questo potere è esibito nella forma del rapporto, ma non è reale nella percezione di potenza. Cioè io che vorrei aiutare mi sento impotente. Quindi sono nella posizione di chi dovrebbe avere il potere, ma in realtà mi sento impotente. E quindi in una situazione molto disagevole. È a disagio chi chiede, ma almeno pagato il prezzo di essersi messo, direbbero gli inglesi, down, cioè nella posizione sotto, adesso però tu mi dai. Io ho pagato il prezzo psicologico, identitario, anche la fatica fisica di venire. Io l'ho già pagato il mio prezzo psicologico, adesso tu che sei lì, mi dai. Ma se io che sono lì ho la percezione di non essere in grado di dare, è un bel problema. Ed è un problema di sensazione di impotenza, e percepire l'impotenza non è mai gratificante, ed è anche un problema di rapporto rivendicativo con il mio interlocutore. Quindi dice, no, un momento, allora se tu hai e puoi, e non mi dai, allora è colpa tua. Allora, o sei inefficiente o sei cattivo. Io sto semplificando, mi capite? Però questa è una posizione che è una posizione molto complicata da gestire.
Molto reale.
È molto complicata. E quindi questa dimensione della costruzione delle relazioni d'aiuto a domande individuali di tipo frontale è una posizione che nei nostri contesti ci mette a difficoltà. Non entro nei sistemi pubblici, nei sistemi professionali, non importa. Adesso stiamo parlando di volontari, sarebbe interessante anche quel fronte lì. Una seconda questione riguarda quello che voi avete evidenziato come la necessità di un rapporto di fiducia o la necessità di una empatia o la necessità di condividere con l'altro, di entrare in rapporto con lui. Però ci siamo detti che questo primo rapporto non nasce da una precedente confidenza, da una precedente conoscenza. La persona che viene, viene perché ha l'aspettativa di ottenere qualcosa. Non gliene frega, tra virgolette, niente. Sto esagerando nei termini, ma no, di diventare amico mio. Ma che cavolo, i miei amici me li scelgo per conto mio. Se vengo qui è perché io ho bisogno. E si trova l'interlocutore che vuole diventare amico. Un momento. E sto scherzando un po', però. E non solo vuole diventare amico, ma esibisce una pretesa. La pretesa non solo che tu ti fidi di me, ma che tu sei affidabile. Cioè che me la dici tutta, che condividi fino in fondo. Ma se il rapporto nasce in termini strumentali, cioè io vengo perché voglio ottenere una cosa, e sono anche in una posizione di debolezza, io metterò in campo tutti gli stratagemmi per ottenere quello che mi serve. Perché mai devo entrare in una relazione di confidenza con te. Se viene da voi, spero che non ci sia nessun rappresentante della Folletto qui dentro. No, perché dopo magari. Se viene da voi un rappresentante della Folletto e con grande cordialità, signora, suona il campanello, ma lei ha come si è trovata, come non si è trovata, eccetera, le mostro un nuovo prodotto, un'altra occasione, le faccio provare, anche mia moglie l'ha usato e devo è incredibile queste mogli dei piazzisti, quanti strumenti hanno usato, perché ogni volta ce n'hanno uno nuovo. 80 delle cose che ci dice non sono, tra virgolette, vere. Potremmo dire che ci sta prendendo in giro? No, sta facendo il suo lavoro. Sta recitando la sua parte per ottenere il massimo vantaggio. Ho usato l'esempio, ho moltiplicato in tutti gli esempi che conosciamo. Ebbene, molti dei nostri interlocutori che chiedono fanno esattamente la stessa cosa. Recitano bene la loro parte di utenti che massimizzano il vantaggio che presumono di avere. Ma di quale fiducia stiamo parlando? Adesso io vi sto forzando, no? Poi recuperiamo qualche pezzo delle nostre riflessioni, ma per riallineare alcuni elementi che se no noi diamo per ovvi e ovvi non sono. Detto questo, ecco, vi chiedo di immaginare una posizione differente, che è la ragione per cui è cresciuto e ha avuto successo, diciamo, il concetto di accompagnamento. Di accompagnamento in termini ufficiali si parla del primi del 2000, non prima. E se ne parla quando i sistemi di aiuto prendono atto che appunto non hanno una risposta precisa da dare, ma possono condividere il carico di far fronte ai problemi. Quindi c'è uno spostamento di prospettiva. L'aiuto non è ti do quello che ti manca, ma l'aiuto è, invece che lasciarti da solo nella fatica di far fronte ai tuoi problemi, vediamo se possiamo condividere la fatica. La posizione, per certi versi, scende un po' di scala dall'up-down, perché non ho la posizione di dire io so e ho, e tu non sai e non hai, ma tu sai e molto bene molte cose della tua vita, molto meglio di me e anche molto meglio di me come risolvere i tuoi problemi, altre cose invece non le sai e non le hai, io so e ho altre cose, ciascuno sa e ha alcune cose e altre no. E quello che io ti offro non è la risposta, ma la condivisione del problema. È un'angolatura leggermente diversa. E quindi, enfatizzando le posizioni, da una posizione frontale, ecco, si passa a una posizione laterale. Non è lo sportello, uno viene, fa una domanda e un altro deve dare la risposta. Ma è c'è qualcuno che si manifesta o che io mi accorgo esiste e lo riconosco per quello che è. Dopodiché vediamo. Quindi, in qualche modo, la posizione è la posizione. Avete presente, immaginate una piazza oppure un luogo in cui ci si incontra fra amici o fra conoscenti. Lorenzo, vieni un attimo, poi anche loro si svegliano un po'. Allora, quando ci si incontra fra amici a chiacchierare, no? Tu dici si incontra più o meno casualmente. È raro che ci si parli così. Però Lorenzo, come stai? Non si regge una posizione così. Perché? Grazie. Dopo ti limitizzo ancora. Non si regge facilmente una posizione frontale perché in quella relazione tutto il mio orizzonte si esaurisce nella sua faccia e tutto il suo orizzonte si esaurisce nella mia. E a quel punto non possiamo far altro che avere uno scambio reciproco, o è soddisfacente o non è soddisfacente. Invece, nel modo usuale di incontrarci, nelle piazze, si parla, ci si mette, come parla, mi stai. È una posizione, ad angolo retto, potremmo dire così, è laterale. Grazie. Dopo. Perché vi ho mostrato questo? Grazie Lorenzo. Perché questa posizione ci consente di essere accanto alla persona, ogni tanto guardare lei, ma entrambi la possibilità di guardare altrove. Quando io voglio incastrare uno, dico guardiamoci negli occhi, non c'è scampo. Se invece, e allora a quel punto dobbiamo risolvere dentro questo spazio la nostra relazione. Ma se io dico io non ho la risposta, non ho interamente la risposta per te, ma ti riconosco come soggetto e mi chiedo tu dove stai guardando? La posizione laterale consente di spostare lo sguardo da riconoscere l'altro a incuriosirci della direzione verso cui lui sta guardando. Ho una doppia possibilità. Non so ancora dove sta andando e non ho neanche la pretesa di sapere dove dovrebbe andare. E anche questo, ho sentito molti di voi che parlano di relazione educativa, è una bella sfida. Perché stiamo parlando di rapporto con adulti. E siamo sicuri di sapere dove devono andare? E siamo sicuri di sapere dove stanno già pensando di voler andare? Se noi non mettiamo in linea questi pezzi, rischiamo di giocare al teatrino. Io dico, tu dovresti andare di qua e di là, perché io penso che quella sia la strada giusta. E l'altro che cosa può fare? Pur di ottenere un vantaggio, mi darà ragione. Recetterà la scena del buon utente, paziente, cliente, cittadino assistito, che dice sì, ok, basta che... E la volta dopo io sarò molto arrabbiato, molto triste, perché sarò deluso dal fatto che lui ha continuato a seguire la sua strada, non la mia. E non l'ha fatto perché è cattivo, ma perché è normale, perché è sano, perché così funzioniamo. Allora, la posizione laterale richiede... Attenzione, capite che non è un problema geometrico, no, sono degli esempi, queste sono delle metafore, no? Una posizione che richiede alcune attenzioni. Il primo elemento da cui partiamo è il riconoscimento. Riconoscere, lo dice la parola nell'elemento ricorsivo, riconoscere vuol dire ripetere la conoscenza, rinnovare la conoscenza ricorsivamente di una persona. Non solo ti ho visto, ma ti reincontro e nel reincontrarti ti restituisco la continuità di questo rapporto. Ti avevo già visto, ma tu ti chiami così. Pensate alla differenza tra chiamare uno per nome e dire psst tu. Se io chiamo uno psst tu, già questo, no? Riconoscere significa ti riconosco. Ma ti riconosco, capite, non è solo un problema di nome, anche di nome, perché con alcune persone immigrate è un bel problema ricordarsi il nome. Però capite anche quale sofferenza c'è nel costringere le persone a cambiare nome. Metà dei cinesi che conosco si spacciano con nomi italiani perché hanno già perso la partita. Non ha fatto male. No, ma è un riconoscimento molto basso. Allora, riconoscere significa tu ci sei e ci sei per quello che sei tu. Non per quello che mi aspetto che tu dovresti essere. E questo è un bel problema. Credo che noi che insomma in qualche modo abbiamo sentito tante volte brani del Vangelo siamo un po' aiutati in questo. Perché Gesù accoglie le persone per quello che sono, non per quello che dovrebbero essere. Se avesse fatto così, sarebbero stati contenti i dottori della legge. E invece no. E quindi la prima cosa interessante è riconoscere il soggetto per quello che è. E dice Rogers incondizionatamente, cioè non a condizione che sia come vorrei io. E in termini ricorsivi, non si può entrare in una relazione se non vi è una storia di incontri. In un primo incontro vi è un primo scambio. Non posso avere l'arroganza di un rapporto di fiducia con un incontro. Non è possibile, non è serio. Fra l'altro, neanche io sono così tanto affidabile in una relazione. Non entro negli esempi perché è tardi. E quindi, riconoscere la persona per quello che è, in termini ricorsivi. Se si parla di accompagnamento, voi lo sapete meglio di me, già entriamo in una prospettiva di percorso e non di singolo episodio. Una prestazione si può erogare in un singolo episodio, un accompagnamento richiede una storia, se no non cominciamo neanche, non si può erogare la prestazione dell'accompagnamento, non esiste, d'accordo? Ci vuole una ricorsività. Mica tutti quanti sono disposti a un percorso, e vabbè, lo sappiamo, e infatti non si può fare accompagnamento sempre e comunque con tutti, non è la nuova prestazione, è un altro modo di affrontare le persone. Bene, quindi una ricorsività. Poi la dimensione dell'ascoltare. Voi direte, ma lo sappiamo già, centri d'ascolto, Sì, ma infatti io non vi aggiungo niente di nuovo, sto solo ripetendo a voce alta alcuni aspetti. Un elemento saliente dell'ascolto, perché non sia solamente sentire quello che sono abituato a sentire, è scoprire l'inedito. Io ascolto veramente quanto sono disposto a sentirmi dire qualcosa che non mi aspettavo, che è inedito. Inedito vuol dire non già sentito. Se io mi sento dire quello che mi aspettavo già, l'ascolto è molto basso. Scoprire l'inedito vuol dire trovare tutti i modi, si chiama anche ascolto attivo, perché l'altro possa proporre se stesso per la sua originalità. Perché questa cosa che è interessante, non perché io lo devo aiutare, perché questa cosa è interessante. È bello scoprire, o triste anche, ma triste è pur interessante scoprire quello che sei. È quello che mi proponi. Quindi la dimensione dell'ascolto come lo spazio per l'altro di essere quello che è nella sua originalità. Poi però ci vuole anche una comprensione, che è un altro problema. Io ascolto, ma devo anche comprendere. E comprendere significa in qualche modo entrare nel suo, adesso uso paroloni, sapete purtroppo sono un po' viziato dagli studi che faccio, ma entrare nel suo universo di senso, cioè che cosa ha senso per lui, no? Quali sono i simboli, gli elementi, gli aspetti del suo mondo che io posso comprendere, il suo punto di vista. Se io non entro nel suo universo di senso, cioè il modo con cui lui vede le cose, difficilmente potrò continuare il cammino. Quindi tutto il lavoro grosso è ascoltare e comprendere. E non sto ancora dando niente. Sto solo cercando di entrare anch'io nel suo mondo. E così come io faccio questo sforzo, se ci riesco, di comprendere, poi allora entro nella prospettiva dell'accogliere. Accogliere è l'altra parte. Comprendere, io entro nel suo universo di significati, di relazioni, di affetti, di cultura, eccetera. E accolgo vuol dire ti faccio spazio nel mio. Accogliere vuol dire far entrare nel proprio universo. Universo di senso, di cultura, di relazioni, di valori, di obiettivi. E già avessimo fatto questo, abbiamo, come dire, già fatto veramente tanto. Io non sto dicendo che dobbiamo, io dico solo ci sono anche alcuni aspetti che possiamo tenere in considerazione. Comprendere, accogliere. Accogliere vuol dire far entrare il proprio universo di senso. Guardate che molte modalità d'aiuto sono nella direzione di andare verso e anche di cercare di comprendere. Non è così ovvio e scontato che siano anche nella dimensione dell'accogliere. È più difficile far entrare nel proprio universo. Se riusciamo a fare questo, allora vi è anche la prospettiva del condividere. Che condividere vuol dire proprio condividere con. Vi faccio un esempio un po' forte, ma voi prendetelo con le pinze, ovviamente. So. Se io ho un ospite, lo accolgo, gli do anche il pranzo e facciamo delle belle risate insieme. E se ne ha bisogno gli dico anche guarda il bagno è lì, può usare tutto, ma non sto ancora condividendo perché lui è ospite. E, tanto per tenerci svegli, se a un certo punto della chiacchierata questo ospite che è a casa nostra dicesse però quel quadro messo lì non mi sembra tanto arabo, te lo sposto un attimo e lo mettiamo da un'altra parte che sta meglio. No, un momento, tu sei l'ospite, io sono padrone di casa. Ecco, condividere
condividere vuol dire dividere con uno spazio. Io condivido con i miei figli, condivido con mia moglie, posso condividere. E allora vuol dire lo spazio è condiviso, nel senso che allora figlio adolescente che dice sono alla porta della mia camera, metto un poster grande così, ci sta male, è brutto, dice la mamma, però la casa è anche casa mia oppure no? O sono ospite? Ecco, allora la dimensione della condivisione è una dimensione molto impegnativa e non la possiamo fare con tutti. Ecco, però se condividiamo dei frammenti, anche il progetto d'aiuto può essere solo mio o condiviso. Come si fa a star meglio? Se io ho suggerito tutta la pista e dico bisogna fare così, prendi una borsa lavoro, ti do il voucher dell'INPS, utilizza il microcredito, e me la sono detta, me la sono fatta, poi vuoi condividere questa opportunità? Come ospite sì, ma come condivisore no. Ecco, allora, se noi abbiamo fatto questi passaggi, è più facile cominciare a parlare di accompagnare. Perché allora cominciamo a camminare insieme. Quale che sia la strada. Appunto, i due che guardano un terzo luogo non esauriscono la relazione frontale e l'universo, ma intraprendono una strada, e che non è la risposta al problema, è la strada per far fronte alle difficoltà. Tanto, poco, che cosa servirà? Non lo so. E allora comincio a camminare a fianco. Questo è accompagnare, no? Non so che sto dicendo le cose in maniera molto astratta. Ho veramente pochi minuti ancora, ma accelerò un po'. Poi molti di voi, e molto saggiamente, hanno richiamato l'importanza della rete, l'importanza dell'implicazione degli altri, il coinvolgimento del parroco, le altre comunità, eccetera. Perché accompagnare non può essere un'impresa solitaria. Chi accompagna pensando di poter far da solo ha confuso l'accompagnamento con l'erogazione di una prestazione, e quindi lui è il depositario di quelle prestazioni e lo fa lui fine. Ma se accompagnare significa condividere un cammino, qui sfatiamo un altro mito del nostro occidente, il mito dell'autosufficienza. Per molti anni noi abbiamo predicato che star bene significa essere autosufficienti, ma nessuno di noi è autosufficiente, nel senso che non basta a se stesso. Allora distinguiamo due parole, autonomia e autosufficienza. Autonomia, autonomos, vuol dire darsi le regole, darsi l'indirizzo, i significati della propria vita. Ma l'autonomia, molto spesso noi la espletiamo senza essere autosufficienti, perché noi abbiamo bisogno degli altri. Anzi, per determinarsi abbiamo bisogno del concorso di molti. E allora a me piace chiamarla codeterminazione. Noi possiamo determinarci su un cammino solo se condividiamo con diversi le possibilità per camminare. E allora accompagnare significa dilatare il coinvolgimento ad altri. E certe volte è più difficile coinvolgere altri che non entrare in relazione d'aiuto con qualcuno. In altri contesti, un po' scherzando, dicevo, un accompagnatore non può cominciare a occuparsi di una persona se non sa di poter contare almeno su altri 5, perché almeno uno al giorno possa incontrare questa persona. È un giochino matematico, non è fondato su nessuna evidenza scientifica, dice solo. Noi non possiamo essere da soli. E se il rapporto è di 1 a 6, vuol dire che io devo spendere un sesto di impegno con la persona e 5 sesti per tenere agganciati gli altri. Dice, vabbè, con questo sistema qua non aiuti nessuno. Io vi sto solo dicendo che cosa potrebbe essere accompagnamento rispetto ad altra cosa. Si dirà, in un'ottica un po' efficientistica, che però così si riduce di molto la quantità delle persone che noi aiutiamo. Può essere vero, ma allora dobbiamo fare delle scelte. che tipo di aiuto vogliamo dare. Vogliamo dare un piatto di minestra a 200 persone? Ok, perfetto. Facciamo una mensa, non abbiamo la pretesa di accompagnare 200 persone, non abbiamo la pretesa di riconoscerli veramente, se non solamente alcuni, però queste 200 persone avranno mangiato. È una scelta. Siamo nella modalità dell'erogazione frontale. D'accordo? Se vogliamo imboccare per alcuni piste diverse, allora dobbiamo sapere che imbocchiamo una pista diversa laddove fosse possibile e con un numero relativamente più basso. In altre parole, l'accompagnamento non funziona facilmente col sistema della delega. Accompagna tu che noi siamo tranquilli. Io non posso accompagnare se non coinvolgo altri. È una strategia. Probabilmente noi riusciamo ad accompagnare pochissime persone nella nostra vita. Però se siamo in tanti ne accompagniamo di più che nessuno. Se poi utilizziamo il sistema moltiplicatore, è un intreccio di relazioni, di reciprocità, e molto spesso noi in questo modo scopriamo tante più risorse di quanto avremmo pensato ci fossero nella modalità io so, tu non sai, io tu non hai. Perché mobilitiamo la capacità dell'altro, la sua dignità, la sua fantasia, la sua rete di relazione, che è molto più ampia di quanto io possa aver immaginato. D'accordo, allora ecco, vi ho buttato un po' addosso, ho fatto nei tempi, mi pare, una serie di elementi. Mi piacerebbe, se avete ancora un minimo di energia, di scambiare ecco, qualche dubbio, qualche domanda, qualche condivisione di pensiero rispetto a quanto vi ho detto. Grazie.
Grazie.
Scusi, se ho capito bene, provo a fare un esempio di accompagnamento. Io vado dal medico, gli dico dammi la ricetta, quindi non gli sto chiedendo alcun parere, mi fa la ricetta e vado a prendere la medicina. Questo non è assolutamente accompagnamento. Io invece vado dal medico e gli dico ho questo disturbo, ho quest'altro disturbo, e quindi coinvolgo il medico nei miei problemi, e il medico mi darà delle risposte che riterrà più opportune, no? Quindi per arrivare a questo bisogna capire nel colloquio se c'è disponibilità da parte di chi viene a chiedere consiglio e soprattutto come coinvolgerlo in questo. Ho capito che ci vuole pazienza, non si va tutto in un colpo solo, si fa con ripensando. Però mi pare che sia questo il messaggio che lei ha lanciato. Se non ho capito bene, le chiedo scusa.
Nel rapporto laterale che tu mi chiami, che prevede quindi una conoscenza profonda della persona. Ora io quando faccio un centro d'ascolto mi troverò per forza di fronte, perché dovrò fruire un servizio. È un dato di fatto che io sono dietro una scrivania e che la persona che è dall'altra parte, per quanto possa essere una bravissima, possa vedere a me una bravissima persona, possa vedere un rapporto frontale e non laterale. Allora ti chiedevo, può essere d'aiuto un incontro diretto della persona nel suo stile di vita, nel suo ambiente di vita, a casa tua insomma? Oppure pure questo può provocare un rapporto frontale.
Sì, penso che sia un problema di coinvolgimento del gruppo, diciamo dell'equipe che di volontari nelle varie situazioni. E questo richiede della frequenza di incontri tra il gruppo di volontari, tra le persone volontarie, sui singoli casi, altrimenti c'è il pericolo che ci sia qualcuno che segue e quindi individualmente può cercare di seguire, di accompagnare, e gli altri che sono a fianco, che non sono coinvolti più di tanti. Quindi c'è una premessa di un coinvolgimento forte da parte del gruppo, il che però richiede una frequenza di incontri e una certa anche condivisione tra il gruppo di volontari che precede l'azione di accompagnamento.
Bene, e intanto così colgo subito l'occasione, un paio di battute, vediamo un po'. Allora, certo, io vi ho lanciato dei messaggi un po' forti, no? Per nulla la pretesa che adesso improvvisamente chissà cosa succeda, insomma si fa quello che si può ovviamente, prendendo le misure. Certamente rispetto alla prima questione posta, il medico, l'esempio del medico, diciamo, ecco. L'accompagnamento parte il più possibile dalla prospettiva dell'altro. E il medico non è proprio, diciamo, la figura più vicina a una posizione laterale, perché lo sbilanciamento di potere e di competenze è molto alto. Già un medico che sia disposto a mettersi a discutere col paziente sarebbe già un medico, no? Perché dice, ma potrebbe prendere l'aspirina? No, l'aspirina secondo me non va bene. E il medico dice, ascolta, se va bene l'aspirina, bene, se no è un altro. No, ecco, quindi. Allora, partire dalla prospettiva dell'altro significa, ma tu cosa hai fatto? Come hai provato fino adesso ad affrontare questa cosa? E come la vedresti? Come ti aspetti che si potrebbe fare? A chi altri hai chiesto aiuto? Cioè, prima di affrettare la preoccupazione di rispondere, io ho la preoccupazione di ascoltare e comprendere. Perché potrebbe essere che io sono andato dal medico per farmi una prescrizione, perché ho appena visto la trasmissione televisiva che dice che sono a tutti i costi fare chissà che. E se io medico non ho capito che quello che il mio paziente mi sta raccontando non è altro che la descrizione dei sintomi che ho appena ascoltato alla televisione, perché è molto suggestionabile, rischio di prendere una cantonata, lo soddisfo sul piano della ricetta, faccio un esempio un po' malordo, no? Ecco, ci capiamo. Però, quindi la nostra fretta di rispondere in qualche modo viene trattenuta dalla preoccupazione di comprendere, valorizzando il più possibile quello che la persona ha già visto, intuito, provato o su cui è già fallita anche, perché no? Perché altrimenti è molto più difficile. Gli esempi possono essere molti, pensate per esempio ai fallimenti sul lavoro. Noi tante volte abbiamo degli interlocutori che ci dicono non ho lavoro, farei qualsiasi lavoro pur di averlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo che oltre alla grande difficoltà di trovare lavoro, una certa parte di costoro non reggerebbero l'impegno del lavoro. E così facciamo salti mortali e scomodiamo gli amici, i parenti, chiunque, per trovare finalmente, lo mandiamo a colloquio, chissà che ti prenda, poi lo vedo la settimana prossima, sei andato, no, ma quel giorno avevo un impegno. Cioè, sei disoccupato da 2 anni, che impegno avevi quel giorno? Però questo che cosa mi dice? Mi dice, lui, nella sua prospettiva, quella strada lì l'aveva già esclusa. Certo che non può dirmi di no, perché sennò ha paura di perdere altro tipo di aiuto. E quindi io faccio una grande fatica, gli faccio fare anche una grande fatica di recitazione, ma non ho compreso qual è la sua prospettiva. No, questo non mi dilungo. Però è molto importante questo aspetto. Prima ancora della risposta. Certo, poi se saremo capaci daremo delle risposte, ma la risposta è un problema secondario, se mi permettete, rispetto al riconoscimento, alla condivisione, alla comprensione. D'accordo. Poi dice giustamente un altro di voi, ma io sono comunque in una posizione frontale, perché comunque sono lì a dare delle risposte. E come faccio a sdoppiarmi? Ha perfettamente ragione. Si potrebbe piuttosto immaginare la collaborazione fra più, e qui mi aggiungo ad un altro che è intervenuto. Cioè, uno può ascoltare, scremare, per così dire, forse anche rispondere per alcune cose molto precise, e qualcun altro può prendere lo spunto per accompagnare. Non si possono fare tutte e due le cose contemporaneamente e mescolando i ruoli, è molto complicato. Devo dirvi fra l'altro che nella mia esperienza, quando si entra in una relazione asimmetrica, cioè si presume che uno abbia e possa e un altro non abbia e non possa, quella impostazione di rapporto è molto difficile modificarla. È molto difficile. Questa è l'esperienza che ho io. Però si può eventualmente vedere se qualcun altro può anche parallelamente, per piccole dosi, iniziare un cammino. E qui mi avvicino anche alla domanda che diceva, ma andare da lui, visita domiciliare o no? Certo. Ecco, è la stessa cosa. Mi spiego. Se io sono andato da una persona e gli ho chiesto un aiuto economico, in questa posizione, e presumo che lui possa darlo, la sua visita domiciliare difficilmente verrà percepita come un gesto d'amicizia, verrà percepita come un controllo della finanza, cioè uno che va a verificare se effettivamente le condizioni sono come. Cioè quel rapporto è impostato così. Allora, forse conviene giocarsi i ruoli, magari qualcuno fa una cosa, qualcuno fa un'altra, a seconda del rapporto che si vuole instaurare. Ecco, no? Certo, poi ci sono anche tutte le infinità di possibilità dei rapporti umani, per cui io mi sto dando delle regole del tutto generali, che poi invece nella carne delle persone sono contraddette. Per fortuna non siamo sistemi matematici, quindi chissà, succede forse anche il contrario di quello che vi dico. Però tendenzialmente coinvolgere un gruppo, condividere, diceva uno di voi, adesso faccio fatica a ricordare un voto, ma sì, certamente, la condivisione tra volontari mi pare un ingrediente molto importante. Se proprio non si riesce, perché abbiamo dei limiti, perché abbiamo un lavoro, perché abbiamo altre cose da fare, prendiamo atto del nostro limite senza pretesa. Per adesso va così, per adesso eroghiamo prestazioni. Se avremo un po' più di possibilità, costruiremo qualcos'altro, magari per due persone, quella volta. Invece che una volta alla settimana, ci incontreremo una volta al mese, faremo. Però certamente uno spazio di condivisione è importante. Fra volontari o fra persone che pensano di poter iniziare così questo cammino.
Se non ho capito male, l'accompagnamento significa anche che la persona che hai davanti, a fianco, insomma, non è neanche la posizione che conta, quanto che la persona che avrà in mente di aiutare si lascia coinvolgere e anche impara, voglio dire, cioè percepisce dei messaggi da parte della persona che dovrebbe aiutare per capire come deve fare, non so se mi sono spiegata, insomma. Dall'altra parte, cioè non è che ho un'idea chiara su come devo fare, ma questa idea, piano piano, col tempo, l'acquisisco in base agli stimoli che mi vengono dalla persona.
La mia impressione, che ho tratto da quello che tu hai detto, è che alla base da parte di noi volontari deve esserci la consapevolezza di quello, di come noi possiamo essere vissuti o come, diciamo, prevalentemente veniamo vissuti da parte di chi viene a chiedere aiuto. Perché possiamo decidere di erogare servizi, possiamo decidere di cercare di accompagnare, però l'importante è essere consapevoli di che tipo di rapporto vogliamo instaurare con questa persona e di come questa persona vive il rapporto con noi fondamentalmente. Io ti volevo chiedere un'altra cosa. In tutto quello che hai detto, dove si pone, anche a livello di importanza, questo far riconoscere al nostro interlocutore tutte le sue positività, perché chi viene da noi molte volte, perlomeno per quella che è la mia esperienza, ha dei vissuti molto pesanti che di fatto ti sgretolano un po', diciamo, ti fanno porre dei dubbi sulle tue capacità, eccetera. Per cui il ributtargli la positività, ma che sia una positività reale, cioè non una positività fittizia, cioè nel corso dei colloqui, impostare i colloqui in modo da noi stessi scoprire le sue positività e quindi rifare ascoltarvi ed è presente, secondo te è una cosa importante nell'ambito della condivisione del progetto?
Diciamo, noi ascoltatori in Caritas, centri di ascolto eccetera, abbiamo l'obbligo di ascoltare, di dire e di fare, e l'accompagnamento io lo ritengo in questo senso, come lo facciamo al centro di ascolto di San Meola per esempio, che si ascolta chi viene, ha bisogno di, io non sono in grado di poter risolvere tutti i problemi di questa persona, però se mi cerca lavoro io so che vengono mandati allo sportello del Fondo di Solidarietà, quando viene accolto dal Fondo di Solidarietà e gli dice che tu cosa sai fare, questo è, e si cerca di trovare l'aggancio per poterlo fare lavorare, per mantenere la famiglia e tutti i vari problemi. Se il problema è differente invece, che qualche lavoretto lo fa eccetera, ma è un compito di socializzazione, allora mandiamo dal centro sociale, dall'assistente sociale, che è più in grado di sapere. Ecco, questo è un accompagnamento, cioè non lavoro del singolo, ma lavoro di gruppo.
Solo un parere su, anche brevissimo, anche se non so se si possa, su quello che è l'aspetto del giudizio in tutto, nella relazione con chi viene, cioè in quello che hai detto oggi. Mi sembra che chi ascolta si debba porre in una situazione di assoluta assenza di giudizio nei confronti di chi ha davanti, se vuole in qualche modo comprenderlo. Questo mi sembra tanto difficile, volevo sentire un parere.
Fino ad ora noi abbiamo parlato di come relazionarci, di come cercare di accompagnare. Io volevo attirare la vostra attenzione sul fatto che molte persone, quando vengono, non sanno che cos'è la carta. Vengono che qualcuno dice vai là che ti danno. Per stabilire una relazione è giusto anche farsi conoscere. E secondo me sarebbe importante anche spiegare chi siamo noi. Se vogliamo, se lui cerca un amico, forse lo può trovare. Se cerca qualcos'altro, forse trova qualche risposta.
Sottolineo una cosa, quello che ha detto Sergio, che era emersa nei gruppi, che a volte si prova anche un'amarezza per le reazioni che proprio le persone che vengono hanno con i volontari. Dice, noi poi andiamo a casa e ci portiamo anche un'amarezza per come loro rispondono a noi e per come loro sono con noi.
Intanto ringrazio di condividere tutto questo calderone che bolle, no? Perché è più facile parlare, no? Che poi trovarsi in mezzo. Ecco, quindi non ho nessuna presunzione di dare risposte che esauriscono il problema. Allora, nel frattempo, tra l'altro, grazie anche all'intervento di Fiorenza, mi sono ricordato lo spunto che ci aveva dato la signora, e cioè il riuscire a, da un lato, immedesimarsi, dall'altro dare degli stimoli perché l'altro colga quello che noi vogliamo dire, no? Ecco, è un tema abbastanza complicato questo. Forse quando il rapporto comincia a consolidarsi, l'altro comincia anche a capirci. Però così come noi facciamo fatica a capire l'altro, anche l'altro fa fatica a capire noi. E quindi di solito ci vuole del tempo. Non possiamo immaginare che questa cosa si risolva in un tempo breve. Se una persona viene da noi con un vissuto di sofferenza, di debolezza, di incertezza, di fragilità, dobbiamo pensare che farà ancora più fatica, avrà ancora bisogno di più tempo per entrare in sintonia con noi. Ecco, per questo dicevo che l'accompagnamento è un processo, ecco, che non nega l'importanza della relazione, dell'altro diretta, della prestazione del singolo, e la ringrazio molto di quel messaggio che ci ha dato. Noi possiamo ascoltare un bisogno che viene presentato in maniera abbastanza chiara, e sapendo che c'è una certa gamma di altre prestazioni, uffici, orientare rispetto ad altre opportunità. È un lavoro di ascolto, informazione, orientamento. Perfetto. Forse anche di rete, nel senso che ci si coordina fra servizi. E questa è già una bellissima cosa. In altri contesti viene chiamato segretariato sociale. Ecco. Va bene, punto. Sufficiente. Se noi vogliamo introdurre anche la dimensione dell'accompagnamento, aggiungiamo un'altra cosa ancora, che non vuol dire che queste altre cose però non siano importanti. Aggiungiamo un'altra cosa ancora, vuol dire mi faccio carico con te del cammino che ti sto introducendo, perché io posso dire vai all'ufficio del sportello, ma un conto è dire vai, un conto è dire andiamo. È molto diverso, e certi dopo il vai non vanno proprio da nessuna parte, e noi diciamo vai, vai, non hai voglia. Bisogna vedere dietro che cosa ci sta di sentimento, di paura, di difficoltà o di pregiudizi ci sono. Andare insieme è diverso. Allora, riconoscere le positività, anche qui consentitemi a quest'ora mi permetto di dire alcune cose. Prima ancora dello sforzo di riconoscere, che è molto importante, mi piacerebbe che noi avessimo l'autentica curiosità di scoprire. Cioè, al di là che mi serva, tra virgolette, ma questa persona qui, che cosa ha di interessante? Che cosa ha di positivo? Non perché io devo convincermi che lui ha qualcosa di positivo e poi convincere lui che lui ha qualcosa di positivo e chissà che alla fine lo metta a frutto. Magari funziona anche così, però certe volte si tratta proprio di scoprirlo, perché noi certe volte, forse noi volontari della Caritas, ma io vedo certe volte nei servizi, no? Compriamo degli artifici micidiali. Noi facciamo fare il lavoro di midollino al ragazzo disabile e poi diciamo, ah che bravo, vedi che bello. Poi lo mettiamo in vendita. Chi lo compra il cestino di midollino di quel ragazzo disabile?
La mamma.
La mamma. Allora, quando il disabile, per quanto oligofrenico sia, prende atto che il suo bellissimo cestino o lo compra la mamma o non lo compra nessuno, farà uno più uno, per quanto debole mentale. Mi spiego? Allora, voglio dire, alcuni stereotipi sono molto pericolosi, secondo me, perché ci inibiscono dalla dal gusto di scoprire qualcosa di veramente interessante nell'altro. Se io scopro veramente qualcosa di interessante, poi allora dico, ah, caspita, che interessante. E lì comincia un eventuale riscontro, anche un rinforzo positivo, no? Dice, ma come, trovi in me, trovi questa cosa interessante che non ci credo neanch'io? E allora si comincia a scoprire, ecco, non so... Non pretendo di aver risposto, però. Dunque, il giudizio. Ma noi giudichiamo sempre, non possiamo fare a meno. Ragazzi, la nostra testa funziona per qualcosa. E quindi non possiamo dire che non giudichiamo. Anche dicessimo che non giudichiamo, noi giudichiamo lo stesso. Allora il problema non è questo, perché noi non possiamo cancellare i nostri pensieri. Il problema è cercare di far sì che i nostri giudizi, per quanto formulati, siano primo consapevoli, me ne accorgo, quindi me lo dichiaro, quello lì proprio mi sta antipatico, antipatico, non ti lo faccio, se mi sta antipatico, solamente il modo con cui si pone mi fa venire i nervi, cioè, quindi io lo devo riconoscere questo, non posso dire, ma non è che io sono cattivo o non cattivo, è che è così che succede nella mia testa e nel mio cuore. Dopodiché faccio un esercizio però e dico, cerco di evitare che questo mio giudizio diventi il muro nella comunicazione. Cerco di pensare che questo mio giudizio è provvisorio, cioè che lo posso modificare. A primo acchito mi sta veramente antipatico. Voglio credere che potrebbe anche non essere così, o forse che questo aspetto che io giudico negativamente non è l'unico che caratterizza questa persona, ce ne sono altri che potrebbero essere un pochino più interessanti, eccetera. Ecco, perché altrimenti noi facciamo un gioco di simulazione che non funziona. Ecco. Quindi allora il giudizio noi lo esprimiamo, però cerchiamo di convincerci che è provvisorio, che non è assoluto e che non deve essere il muro che ci ostacola la comunicazione. Certe volte invece è talmente forte che diciamo all'altro volontario o collega: senti, questo qui segui lo tu, perché io non lo reggo. Succede anche quello qualche volta. Rispetto alla pretesa del nostro interlocutore, che qualcuno ha detto anche, la ringrazio moltissimo, l'intervento che ha fatto
Sergio.
Le persone molto spesso arrivano cariche di un pregiudizio, cioè hanno già loro un giudizio su cosa si devono aspettare, che gli viene dal mondo esterno, che gli viene da tante cose, o anche dalla fantasia impropria, non lo so. Quindi, il rendere chiaro qual è anche la nostra identità è importante per quello che si potrà capire, sapendo che alcuni comunque non ci crederanno o il loro pregiudizio è più forte delle nostre spiegazioni, va bene, però mi sembra molto importante, ancor più se lo facciamo socialmente in modo tale che non sia l'assistente sociale che lo dice, non sia il sindaco, non sia il parroco, perché allora, ecco, no? Quindi in quel senso. E accetteremo con amarezza anche l'arroganza o la pretesa con cui alcuni si rivolgono a noi. Non voglio buttarla troppo sul religioso, però, come dire, il nostro dono sarà sopportare questa sofferenza, perché ci fa soffrire. Come si fa a sopportare la sofferenza? Non lo so. Io per ora forse vedo almeno due piste. Una in termini di condivisione. Un conto è restarci male da soli, un conto è condividerlo con qualcun altro. E in termini, diciamo, esistenziali o di fede, uno entra in relazione con qualcun altro che ricomprende anche questo equilibrio, perché avere a che fare con persone che soffrono fa soffrire. Non solo perché scopriamo anche molto altro, però anche quello è una delle ragioni per cui non si può fare da soli, no? Ecco, e prenderemo atto. Quello che bisognerebbe cercare di fare come esercizio mentale è pensare che l'atteggiamento con cui la persona ci aggredisce o pretende, nella gran parte dei casi non è una vera e propria relazione, cioè due soggetti che si confrontano nella loro profondità, ma un atteggiamento strumentale, cioè l'altro non mi considera un altro, mi considera un oggetto, un banco, un'istituzione, è un altro così astratto che se la prende con me perché io ho la faccia lì davanti, ma lui non vede la mia faccia, vede il nemico, l'istituzione, chissà quante altre cose vede, non ce l'ha proprio con me, col nome e cognome, no? E quindi io in quel gesto aggressivo vedo tutta la sua sofferenza piuttosto che la ferita alla mia persona, no? Quindi in questo senso, diciamo, difendiamo un pochino la nostra intimità, perché l'aggressione non è proprio a noi, anche se ci guarda negli occhi, ma è il riflesso di tutta una storia che ha dietro le spalle, no? Ecco, proprio così. Thank you.